Locatelli, leggevo proprio oggi su un giornale online, ha affermato che bisogna appunto allungare la durata del Green Pass per i vaccinati, perché comunque bisognerà insistere anche dopo l'estate sull'obbligo vaccinale, ad esempio per gli ultra cinquantenni, perché noi siamo una generazione resistente e lo rivendichiamo. Ci vesseranno in tutti i modi. Tra l'altro siamo anche una generazione che da un giorno all'altro, ben prima del Covid, si è trovata senza lavoro, si è dovuta reinventare. Quanta gente intorno ai 50 anni ha perso il lavoro e si è inventata di tutto di più? Io sono nella scuola e lo vedo, tanta gente che faceva tutt'altro e si è ritrovata senza lavoro, ha detto ripesco la mia laurea e mi metto nelle graduatorie, ad esempio, no? Quindi siamo già una generazione, come dire, che ha vissuto dei nodi critici molto forti, e siamo però una generazione resistente. Io continuo a rivendicarlo con grande orgoglio. Però ecco, questa affermazione di Locatelli è molto chiara, già è al di là dell'estate. Quindi no, hai fatto bene tu a spiegare questa questione, perché è indefinito e appunto dipende da come ci conviene gestire questa cosa. Cioè, loro avrebbero anche fatto fare la quarta dose se non ci fosse stata l'avanguardia dell'esperienza che è Israele, che ha detto guardate che la quarta dose serve a niente, certo, anche la terza, però hanno proprio detto la, e quindi adesso ci stanno dando dentro con i bambini sempre più piccoli, e malgrado paradossalmente per esempio lo sport ormai lo possano praticare nelle palestre o gli sport di squadra solo i bambini e i ragazzini vaccinati, sono proprio quelli che poi praticando sport ci lasciano la pelle, perché una delle indicazioni dopo il vaccino è esattamente quella di non praticare sport. Ora, com'è possibile a livello di salute che praticare sport e fare movimento faccia male? C'è qualcosa che va in cortocircuito nella testa di chiunque, secondo me. E invece evidentemente nelle teste di molti genitori che stanno portando i loro bimbi da questi pagliacci, perché si vestono anche da pagliacci i medici, no? Medici, cioè, finalmente, cioè, si presentano per quello che sono, dei pagliacci questi vaccinatori, e stanno facendo vaccinare i bambini. Tra l'altro andando ad agire, perché noi ci abbiamo anche una certa, ma andando ad agire su dei corpi e su dei sistemi immunitari che sono in formazione. L'altra sera sentivo un medico, uno di quelli che con un gruppo di altri medici sta tartassando il Ministero della Salute dicendo vogliamo un confronto, mi ricordo il suo nome, vogliamo un confronto, che diceva comunque se proprio lo volessero fare prima dei 30 anni il vaccino non andrebbe fatto a nessuno. Poi diceva bisogna anche parlare degli effetti collaterali, e qui se non se ne parla eccetera. Comunque a me è venuto in mente, ho detto guarda, mio papà proprio questo mi diceva, si cresce fino a 26 anni, no? Mi è venuta in mente questa cosa che lui mi diceva, ed evidentemente mio papà forse ne sapeva più di Crisanti, ma mio papà era un insegnante di matematica, non un medico. Vabbè, torniamo appunto alla questione guerra. Perché torniamo alla questione guerra? Perché quando è incominciata questa questione, quando è scoppiato il pandelirio, a me è venuto in mente subito un saggio, un articolo pubblicato su questo libro, e che riguarda un documento della NATO che si chiama Operazioni urbane della NATO nel 2020. Otto le coincidenze. Allora, questo NATO Urban Operation è del 2013, se non ricordo male. E di che cosa parla questo documento della NATO? Parla proprio della guerra a bassa intensità, della guerra asimmetrica all'interno non dei territori di guerra, ma dei territori metropolitani. Quindi con una indistinzione a quel punto tra guerra interna e guerra esterna. All'indomani della dichiarazione dello stato d'emergenza in Italia, in particolare nelle città, si sono visti i territori militarizzati. Ora, per noi che viviamo in altri ambienti, vabbè, qui ce l'avete militarizzato da morte. Però, per dire, io sto sulle Apuane, sì, c'erano posti di blocco, la questione dell'autocertificazione, però Milano, ad esempio, mi dicevano, soprattutto nelle zone più calde, più proletarie, le zone delle case popolari, erano zone militarizzate. Per modellare l'ambiente del combattimento, questo documento della NATO stabilisce 5 punti. Allora, uno è understand, quindi capire. Capire cosa vuol dire? Mappare il territorio e la popolazione, ma stilare anche il profilo psicologico della popolazione. Shape, dare forma, è la gestione dello spazio e dei flussi, cioè isolare delle porzioni di territorio, esattamente quelle che abbiamo visto da Genova in poi, nelle zone rosse. Engage, l'impegno, quindi attacchi di tipo chirurgico. Fatti questi tre punti, che sono la parte più militare, arriva la parte di stabilizzazione e quindi abbiamo consolidate, quindi stabilizzare, consolidare quello che con i primi tre punti si è riusciti a creare a livello di controllo del territorio e della popolazione, attraverso la protezione delle posizioni conquistate e la continuazione delle iniziative per disorganizzare l'avversario. In queste iniziative per disorganizzare l'avversario troviamo una lista di cose, ce l'avete voi qua, dov'è il Pepi? Eccolo, a chi sente il ticchettio avete delle copie? Ah, comunque si trova sia in internet sia appunto il NATO Urban Operation, venne scritto questo testo, trovate sia il testo vero della NATO e Urban Operation 2020, perché poi questi continuano a rinnovarlo e sappiamo già cosa succederà nel 2030 peraltro, e trovate anche il saggio scritto da un gruppo di compagni e compagne di Milano che facevano un opuscolo, una rivista che si chiamava Nonostante Milano, quindi lo potete tranquillamente trovare. Comunque i punti erano, tra le varie cose, anche il controllo dell'informazione, dei flussi di informazione. Allora avete in mente che non appena è scoppiato il pandelirio è nato qua in Italia il patto per la scienza, voluto da Burioni, quel pagliaccione, patto per la scienza che vede una serie di virologi coinvolti, i cui nomi si sono diventati nel tempo e nei mesi molto familiari, e una serie di giornalisti che io ho definito embedded, esattamente come i giornalisti che vanno a seguito degli eserciti. Giornalisti anche dei principali canali televisivi, oltre che dei principali quotidiani. Lo trovate in internet, si chiama proprio Patto per la Scienza, il sito è da brividi, quindi controllo dell'informazione, ma non solo. Avete visto le censure su YouTube, sui social, addirittura settimana scorsa girò un video molto divertente che qualcuno era riuscito a mettere su YouTube, dove facevano vedere le contraddizioni di Burioni and Company, come dicessero tutto il contrario di tutto da un giorno all'altro, ma erano le loro affermazioni, tolto censurato. Qualcuno l'ha ricaricato in un altro punto di YouTube, cioè bisogna rincorrerla questa cosa, no? Quindi c'è un totale controllo dell'informazione. Come sono state monitorate tutte le chat contro il Green Pass, come sono state infiltrate le chat contro il Green Pass, e c'è poi questo sito, mi pare si chiami Open, quello voluto da Mentana, dove addirittura questi giornalisti pretendono giornalisti, pretendo di definire fake news quello che stanno dicendo alcuni seri ricercatori in ambito epidemiologico. Il giornalista decide che quella è una fake news. Una di queste, secondo appunto questo sito, fake news, è una cosa che è stata pubblicata con tanto di radiografie sugli effetti del vaccino su una persona che soffriva di linfoma, proprio per voler contraddire questa idea di vaccinare a tutti i costi gli oncologici, che notoriamente se sono sotto terapia radiologica, chemioterapica eccetera, hanno le difese immunitarie a terra, quindi ci manca solo di arrivare con la mazza ferrata del loro siero. Erano state pubblicate queste due radiografie a inizio settembre e aveva un interessamento molto ampio del linfoma a livello fisico. Il, mi pare, 25 settembre fa il vaccino, il 28 settembre decuplica. Il linfoma è decuplicato, si è esteso tantissimo. Questo fa parte di uno studio scientifico che quel sito ha definito fake news. Giusto per. Veniamo all'ultimo punto di NATO Urban Operation, così poi apriamo anche al dibattito, perché io ho anche bisogno di uno stop, se no di cose da dire ne ho tante, sono così arrabbiata in questi due anni che veramente. La transizione, transition, siamo in questa fase noi attualmente, non ci stanno dicendo sì, riapriamo, ma adesso ci dicono dall'11 febbraio forse potete girare all'aperto senza mascherina, però ristabilire il dominio della legge. La fase di transizione, transition, è proprio questo. Ristabilire il dominio della legge, cioè quella che viene chiamata normalità e quella che noi da due anni a questa parte coralmente diciamo che non vogliamo la normalità, il ritorno alla normalità, perché il problema era proprio la normalità. Una normalità fatta di una medicina devastante, perché i medici di base e la medicina non sono stati un disastro in questi due anni, sono un disastro da decenni, che ogni corpo malato venga visto come quel pezzo e non come quell'individuo, quella persona con una storia. Io mi sono sempre rivolta alle medicine non convenzionali e quando ho avuto il cancro, e qui ci sono persone che mi conoscono, chi mi mandava in ospedale le cose buone biologiche da mangiare, quando ho avuto il cancro sono stata operata, mi hanno tolto un terzo di fegato, un mese dall'operazione io avevo sospette metastasi ai polmoni e mi hanno dato pochi mesi di vita. Sono andata in Svizzera a curarmi con una terapia antroposofica, mi facevano vischio in vena in alte dosi, io dopo 3 mesi non avevo più nulla. Ho continuato poi per un bel po' di tempo queste terapie, ora le continuo facendolo sotto pelle. E io dopo quella terapia andavo a camminare in montagna, non ero devastata come sono devastate le persone come dopo le chemio. Ora, poi se una persona sceglie di fare la chemio, cioè l'importante è poter scegliere, ma addirittura c'era stato un primario che in Italia, quando aveva visto la mia TAC, quella la più devastata, diciamo, aveva detto no, questa donna deve assolutamente fare la chemio. Oh, disgraziato, ma se il fegato filtra i veleni, tu mi vuoi buttare degli altri veleni in un fegato già devastato? Ho detto, ma niente, cioè, fattele tu le tue terapie, no? Quindi appunto la medicina era devastante già prima, noi siamo visti come pezzi ammalati e non siamo visti nella nostra storia. A me quello che è servito per guarire, a parte il fatto che io sia cocciuta, per cui tante amiche dall'inizio dicevano sì, figurati se la Nick muore di cancro lo piglia ammazzate, dicevo vabbè siete ottimiste, in effetti poi è andata anche a finire così. Ma perché? Perché ho scelto una medicina che già seguivo da tempo, ma non è che voglia pubblicizzare l'antroposofia, cioè ognuno poi si sceglie la propria medicina non convenzionale, però una medicina che si basa sul principio di autoguarigione, ossia noi siamo i soggetti e gli attori, le attrici della nostra guarigione. Il medico e i medicinali sono un supporto in questo processo di autoguarigione. Voi capite che differenza con chi invece si arroga di gestire il tuo corpo trattandoti anche come una deficiente che non sa nemmeno, no? Ma perché te lo devo stare a spiegare? Cioè, quando sei in ospedale, ma anche per un semplice intervento, e ti mettono una flebo e tu chiedi cosa mi stai facendo, ma che te frega di cosa ti sto facendo? No, magari mi interessa, no? E invece è così, cioè, siamo un corpo in balia, siamo oggetti di cura, mai soggetti di cura. Piccola pubblicità, a breve pubblicherò proprio un libro con Nautilus, ne sto discutendo su questa questione della mia esperienza e di quello che ho visto col Covid, proprio sull'essere soggetti di cura. Non ci guadagno nulla mai dai miei libri, quindi una pubblicità assolutamente gratuita, non è interessata. Quindi ci interessa tornare a quella medicina di prima, ci interessa tornare a quella normalità. Cioè, ragioniamoci anche bene. Io ho visto, per esempio, nella mia esperienza e nell'esperienza del mio compagno, abbiamo avuto entrambi il Covid ad una settimana di distanza, appunto, in una forma ultra rapida, ma il nostro medico di base, cioè, gli abbiamo mandato il messaggio e ci ha mandato per me l'impegnativa per il tampone, manco sei premurata di chiederci se ci stessimo curando, come stessimo, che febbre avessimo, niente. L'ASL automaticamente, nel momento in cui ha avuto l'esito positivo del tampone, ci ha mandato per mail, sempre senza chiamare né nulla, e questa è la ridente Toscana che si dice all'avanguardia dal punto di vista della sanità, ci ha mandato un protocollo sull'isolamento, eccetera. Ma a lui nemmeno avevano chiesto se ci fossero familiari conviventi, qualcuno. Cioè, a noi è andata benissimo così perché ce la siamo autogestita, avevamo i protocolli naturali da seguire, abbiamo creato una rete con altri compagni e compagne che avevano in quel momento o avevano avuto il Covid non vaccinati per scambiarci a me sembrava di essere tornata negli anni 70, cioè è stata un'esperienza bellissima, ho detto vabbè, ma e questo è il Covid, ma ditelo prima, ecco perché avete terrorizzato, perché è gestito diversamente. Adesso ciò non toglie che ci siano stati dei morti, ma chi li ha fatti morire? Chi li ha fatti morire? Gli anziani nell'RSA. Io ho pubblicato nel mio sito un'intervista in due puntate a un'infermiera di una RSA trentina che racconta cos'è successo in quei giorni e come lei, come protocollo, ha applicato quello della Nightingale, cioè quella che ha inventato il lavoro di infermiera. Luce, sole, quindi acqua, aria, prima di tutto queste tre cose, non blindare la gente ma spalancare le finestre, cercare di farli respirare, di fargli prendere il sole, la vitamina D. Qui col lockdown hanno chiuso in casa tutti, compresi gli anziani che si sono sbriciolati per l'osteoporosi, anziché dire alla gente sì, magari tenete il distanziamento, ma uscite, camminate, passeggiate, fatelo nelle ore più calde, no? Tra mezzogiorno e le due c'è il picco di vitamina D, andate, no, tutti blindati in casa, belli, assembrati. Poi ci hanno anche detto che non ci dovevamo assemblare, certo, perché tutti, capito, viviamo in case di 12.000 metri quadri, c'erano famiglie, cavolo, blindate in due locali, con i bambini, con i computer o quello che avevano accesi tutto il giorno per fare smart working, per fare la DAD, per fare questo. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, tutto è andato contro un'idea di salute che veramente ci ha fatto rimpiangere tanto le streghe, ma tanto. Cioè, questa conoscenza anche popolare, io parlo delle medicine non convenzionali, ma di fondo sul sapere delle streghe poi si basano, no? Questa conoscenza fatta proprio, come dire, sulla pratica, sull'esperienza, sul tramandare, che è esattamente quello che abbiamo cercato di fare tra di noi in gennaio, quando ci siamo ritrovati con questa questione del Covid. e ne siamo usciti tutti e tutte benissimo, perlomeno nel mio giro di persone. Però vi dico, è stata davvero una bella esperienza dal mio punto di vista, perché lì ho visto finalmente che la forza di quello che noi avevamo costruito nei decenni precedenti a livello di consapevolezza politica, di sapere sui nostri corpi e di tutta una serie di altre questioni riemergeva. Perché diciamocelo chiaramente, tutti e tutte in questi 2 anni ci siamo detti: ma una gran parte dei compagni sta impazzendo, ma che cosa stanno dicendo? Persone che sono state contro gli OGM, non mangiavano il pomodoro transgenico e si fanno iniettare il siero transgenico. Compagni e compagne che erano contro i TSO e applaudono all'obbligo vaccinale. Compagni e compagne antimilitaristi che, no, da decenni, no, io antimilitarista contro lo Stato, proni davanti allo Stato ad applaudire l'imposizione di norme che non reggevano, non avevano gambe su cui reggersi. Siamo o non siamo rimasti tutti e tutte sconcertate? Ha dato anche tantissima amarezza, si sono anche rotte relazioni o comunque incrinate, o magari con alcune persone molto molto amiche abbiamo deciso di non parlare di questa cosa, perché tanto, no? Cioè, è inutile, diventa un elemento per litigare, però funzioniamo veramente con una logica da famiglia, no? A famiglia, nel senso, vabbè, i due sposati che, siccome sanno che su quell'argomento litigano, si pigliano ammazzate o non toccano quell'argomento, così, però allora vige, come dire, la sospensione. E allora, ecco, per me, come vi dicevo, è importante tenere, avere chiaro questo filo rosso della guerra in questa genealogia che ci porta da Seveso a oggi. Perché Selikmeza era una fabbrica che aveva una doppia produzione settimanale e feriale e festiva, feriale festiva, e aveva una doppia produzione civile e bellica. Questo virus da dove viene? Il laboratorio di Wuhan, pagato coi soldi dei francesi, laboratorio dove il Canada, perché qui tutti a dire ah, cinesi, orrore, perché ovviamente col razzismo in Italia si risolve tutto, ma è un laboratorio voluto dagli americani, dagli europei, i canadesi hanno mandato in quel laboratorio per costruire i virus chimera, i peggiori e più letali virus che erano conservati in Canada. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, lì si faceva ricerca bellica di armi biologiche, sulle armi biologiche. Questo virus è un virus chimera. E perché è un virus chimera? Non lo dico io, che sono filosofa e quindi mi occupo di tutt'altro, lo dicono ricercatori come Tritto, che non ha nulla da perdere, un personaggio che è un po'... a sentirlo parlare parla di cose terrificanti col sorrisino, è un po' destabilizzante, però l'ha detto chiaramente, e Montaigne l'aveva detto ancora prima di lui, dicendo questo virus ha dentro dei pezzi di HIV, qui non mi torna la questione, no? Montaigne l'ha detto, è facile capire, cioè dimostrare che è un virus chimera costruito ad hoc, e lo si dimostra da questo, che contiene frammenti di coronavirus del povero pipistrello colpevolizzato col pangolino quanto i cinesi, e la furina, ma la furina è solo di produzione umana, lo produce il nostro corpo, non il corpo di altri animali. E quindi com'è che ci sono delle cose specifiche di alcuni animali più qualcosa che è di produzione invece dell'organismo umano? Non solo, quindi... laboratorio di Wuhan, poi Tritto parla dell'altro laboratorio al confine col Giappone, insomma, vabbè, lo trovate in internet, Oval Media sta facendo un buon lavoro su questo, sono uscite 2 interviste a lui, poi siccome le domande sono tante, a breve o l'anteprima ne uscirà una terza.
Anche fatto un libro.
Sì, esatto, ha anche fatto un libro e adesso sta dedicandosi alla ricerca per capire, perché qui non sono chiari per esempio gli effetti della proteina spike sul lungo termine. Tritto si occupa in particolare di nanobiotecnologie legate alla fertilità maschile e per esempio diceva che nei testicoli degli uomini vaccinati sono state trovate tracce della spike, oltre a un abbassamento pauroso della produzione di spermatozoi. Ma qui sappiamo, no? In Inghilterra stanno facendo uno studio, mi pare su 300.000 donne, sulla questione della fertilità, perché si è visto che alle donne in età fertile, moltissime sono saltate le mestruazioni, a donne in menopausa, sempre con i vaccini, sono venute perdite di sangue. L'altro giorno una nostra amica ci raccontava l'esperienza terrificante di sua cugina, che rimane incinta, si vaccina e il ginecologo le dice: ah, ti sei vaccinata, brava brava, prendi però questa medicina, non vi so dire cosa sia, adesso me lo farò dire bene, perché anche lei doveva chiederlo alla cugina. A un certo punto lei va a fare una visita da un'altra ginecologa e la ginecologa le fa l'ecografia e dice: ma non batte più il cuore dell'embrione, perché lei era incinta di poco, non si vede più il battito del cuore, ma è lì attaccato, cioè si è comunque installato e non si stacca. Vabbè, prendi la RU, così finiamo sta questione. Lei prende la RU e questo embrione rimane attaccato. Le fanno riprendere la RU e l'embrione rimane attaccato e le devono alla fine fare il raschiamento. Ora immaginate la devastazione. Quindi questa medicina che sto ginecologo le aveva dato era una medicina antiabortiva. Io ho ipotizzato forse quella che danno alle donne che fanno la fecondazione assistita, ci sta, no? Per facilitare l'installarsi dell'ovulo fecondato all'interno dell'utero. Fatto sta che lei un embrione che il corpo in una condizione normale avrebbe espulso e abortito, e se l'è ritrovato che invece non le si staccava, era lì aggrappato alla parete uterina. È veramente terrificante questa cosa. Comunque, al di là di questo, stanno facendo anche vari studi sulla fertilità delle donne, proprio perché noi in Italia, a seguire il mainstream, non ne sappiamo niente di questo. Basta andare a vedere un canale Telegram come studi scientifici sui vaccini e si trova un fiume di cose pubblicate da serie riviste mediche che invece dimostrano la devastazione che è stata messa in atto con i vaccini. E questi vaccini da cosa nascono? È sempre Tritto a spiegarlo. Di fondo i vaccini a mRNA, cioè RNA messaggero, nascono anche quelli dalla ricerca bellica. Proprio perché se da una parte si lavora a creare delle armi biologiche, dall'altra, peccato che questo virus è sfuggito, non è sfuggito, poco conta, prima che fosse trovato il modo di arginarlo e quindi di operare di fondo una selezione sulle popolazioni. Quindi ecco la linea rossa, anzi io la chiamerei la linea nera, che va da Seveso al Covid, passando per l'Aquila a livello di militarizzazione e controllo della popolazione e dei territori, ma da Seveso alla pandemia noi vediamo esattamente la militarizzazione della nostra salute, laddove della nostra salute è ormai lampante che a costoro non interessa nulla, assolutamente nulla. Ma tanto per dirvi, quando il mio compagno ha avuto il Covid, cioè si è scoperto positivo perché mi ha detto la febbre, ho preso subito un tampone in farmacia ed era positivo, io mi sono messa in autoquarantena, io lavoro sul sostegno, ma nessuno se ne fregava di me, quindi io sarei potuta andare tranquillamente a scuola. Ora lavoro con i ragazzini, va bene, nella mia classe si erano già tanti, avevano fatto il Covid, a me non interessa sapere quanti vaccinati e non vaccinati ci siano, perché non voglio essere condizionata da questo nei confronti dei miei studenti, dei ragazzini che vedo quotidianamente, però io ho scelto di fare questa cosa. Ma il mondo del lavoro mi avrebbe detto: vai pure a lavorare. Un'amica infermiera che lavora in un ospedale toscano ha avuto il figlio positivo al Covid, lì tra l'altro in ospedale, sta anche in un reparto molto molto delicato, dove ci sono persone che subiscono degli interventi molto particolari. Lei ha immediatamente chiamato la caposala dicendo: guarda che mio figlio è positivo, che faccio? Non vengo. No, no, vieni a lavorare finché non ti viene la febbre.
Molti, cioè, sanitari stanno andando a lavorare anche se sono positivi.
Molti sanitari, perché non c'è, perché manca.
Quindi sono vaccinati e quindi dicono la carica virale comunque bassa, e venite lo stesso a lavorare perché piuttosto non possiamo tenere.
Così come continuano a lavorare i non vaccinati.
Con la scuola la differenza è che i ragazzi sono a casa. Cioè, tu puoi andare a lavorare, però a un certo punto parte della classe è staccata, adesso non c'è di più. Cioè, con le ultime regole che sono passate, chi non è vaccinato è staccato e gli altri vanno a scuola. Non è una discriminazione da forza, è una roba ma davvero feroce.
Chi ha la terza dose?
Feroce rispetto
a quelli con la terza dose.
Eh sì, perché chi ne ha due è considerato non vaccinato.
Chi è tutto il portato, tutto quello che vuol dire.
Dopo i 120 e
sulla scuola
viene considerato non vaccinato.
Io faccio aiuto con un ragazzo che fa da primo superiore, ha una serie di 10. Da che lui non sta più andando a scuola, cioè fare 2 ore, io faccio solamente aiuto compiti, 2 ore, è difficilissimo, è chiuso in casa.
Già non c'è la reazione che c'è, che bisogna stare.
Chi si deve essere ancora di più perché non è vaccinato. Non ti deve andare a scuola, lui no, anche perché non è vaccinato.
Facciamo solo finire, Nicoletta.
Questo qua c'è un portato veramente non da poco.
Sì, io voglio, ecco, volevo finire sulla guerra, però visto che si è aperta la questione scuola, che per me è assai scottante, io voglio anche dire questo: la devastazione che hanno fatto sulle generazioni, soprattutto sui preadolescenti e quelli appena entrati nell'adolescenza, nel senso che questi 2 anni di blindamento, io l'avevo già detto l'anno scorso, sarà tutta carne per psicologi, psichiatri, eccetera. Io gestisco quotidianamente a scuola crisi d'ansia, crisi di panico, ragazze che vomitano perché cominciano a manifestare disturbi alimentari, profondissime depressioni, con i colleghi magari che vogliono andare avanti col programma, no? E danno pure dei 2 se non hanno fatto i compiti, quando sti ragazzini, cioè io tra l'altro il ragazzo a cui faccio il sostegno è un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico, quindi io sto molto accanto a lui, però devo al contempo gestire, perché ho questa empatia, tutte queste altre situazioni. Addirittura anche mentre ero a casa in quarantena, che tra quella per il mio compagno e la mia sono dovuta stare a casa 3 settimane, mi arrivavano telefonate, mail da educatori, assistenti sociali, eccetera, perché la situazione è devastante. Nella classe in cui sto io sono ragazzini e ragazzine di 14 anni che non hanno vissuto l'età tra i 12 e i 14 anni. A me veniva in mente una vecchia cosa, cioè una cosa che dicevano i miei coetanei anni fa, quando esisteva ancora la leva obbligatoria, che nelle caserme militari c'era la scritta: ho avuto 18 anni, ne avrò 20, ma non ne avrò mai avuti 19, no? Cioè l'aver perso un anno di vita. Io questo vedo in loro, sono destabilizzati, gli mancano le coordinate, cioè questa età, che proprio la psicopedagogia lo dice chiaramente, è proprio l'età del distacco dalla famiglia, l'entrata nel gruppo dei pari, loro non l'hanno vissuta. L'hanno vissuta tutta in maniera virtuale, per cui addirittura in classe tra di loro comunicavano con WhatsApp, non si parlavano, no? Con la richiesta poi di tenere la mascherina e il distanziamento, e quindi a maggior ragione. Dopodiché sanzionati perché usano il cellulare e in qualche modo devono comunicare. Io ho cercato di ragionare con loro dicendo: voi avete sviluppato una dipendenza da smartphone, quindi adesso per favore lo consegnate quando entrate in classe, e lo riprendete quando finisce la mattinata, perché vi fa solo bene. Oh, no, ma prof, però no, non lo uso, lo tengo qui, lo tengo là. Alla fine, togliendogli il cellulare, si sono ammucchiati, hanno incominciato a ridere tra di loro, cioè hanno ricominciato a relazionarsi, perché questi 2 anni di... però ancora con noi adulti hanno un rapporto che è sballato, e piano piano lo stanno costruendo con i loro pari, ma ancora non sono riusciti a fare quella, ovviamente, entrata nel gruppo dei pari, perché gli è stata tagliata, quindi gli mancano le coordinate minime, e questa è una devastazione che pagheranno molto molto a lungo. Ci sarà un altissimo abbandono scolastico, c'è una forte criminalizzazione del bullismo, ma in questo momento gran parte del bullismo è dovuta anche a questo, e se crea grossi problemi il fatto che delle ragazzine quindicenni si mettano a vessare un coetaneo perché è ebreo, lo stesso scalpore non susciterà il momento in cui dei o delle quindicenni vesseranno un compagno perché non vaccinato. Vedrete che non sarà così, non ci sarà lo stesso scalpore. Ma questo, con quello che diceva Gigia, cioè diventa evidente chi è vaccinato e chi non, quando appunto io non lo voglio sapere, e vorrei che anche i ragazzi non lo vogliano sapere dei loro compagni e delle loro compagne, però quando questo diventerà evidente, perché c'è chi è a scuola e c'è chi è a casa, e allora lì, secondo me, il bullismo, perché è stato alimentato, cioè, voglio dire, ma Burioni ci ha dato dei sorci da chiudere in casa,
ma ci fosse uno di loro,
cioè non capito il grezzone, ma quello che pretende di parlare a nome della scienza. Per cui, voglio dire, questi hanno alimentato un livello di aggressività nei confronti dei non vaccinati. Io ho letto articoli di giornale nella mente di un novax. Ma sei scemo? A parte questa categoria che non esiste novax, perché c'è effettivamente dal terrapiattista chi segue le medicine non convenzionali e a chi non ha fatto vaccinare i propri figli neanche con i vaccini della legge Lorenzini, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? E per cui questi studi, ah no, ignorante, basso livello culturale, no, è istruito, alto livello, allora, ma forse non esiste questa categoria? Esiste però la categoria di chi si è lasciato asservire, questo è fuori dubbio. E noi, come dire, siamo stati creati come categoria perché, come in ogni guerra, serviva a creare il nemico. Quello che per anni, per decenni è stato sperimentato sulla pelle degli immigrati e delle immigrate, voilà, è stato fatto a noi. Ci ricordiamo gli immigrati, se qui poi avete esperienza, appunto, il problema del passaggio della frontiera, permesso di soggiorno, non permesso di soggiorno, eccetera, non abbiamo girato anche tutti con i fogli, le autocie vere o false che fossero, o coi green pass veri o falsi che siano, cioè, nel senso, la carta è solo carta, però a questo punto siamo. Quindi tutte le forme di controllo che sono state sperimentate su categorie più deboli, non perché sono persone deboli, ma perché sono indebolite da questo sistema capitalistico neoliberista, e sono poi state buttate sulla popolazione nel suo gran completo. Ora taccio veramente e lascio spazio alle riflessioni. Grazie. Bevo anche.